www.redigio.it e la storia continua. Fatti contemporanei, Garibaldi. I funerali di Garibaldi. In mezzo al Mediterraneo giace un'isoletta sterile, Romita, flagellata dai venti e dai malosi, è Caprera. A quello scoglio convergevano l'otto corrente 1882 gli sguardi di tutti gli italiani, anzi di tutto il mondo civile. I sospiri, i gemiti dei patrioti, dei veterani, dei reduci, dei mille, degli operai, di tutti coloro di cui Caprera donò una patria libera, indipendente, e che il leone di 100 battaglie condusse sui campi di gloria. Da ogni porto del Mediterraneo salpavano le navi, piroscafi, battelli, carichi di pellegrini diretti a quella volta. Dalle antenne sventolavano bandiere abbrunate. Sul volto di tutti era scolpita l'angoscia. A 100, a 1000, arrivavano le rappresentanze, le deputazioni, i telegrammi di condoglianza. Francesi, inglesi, tedeschi, spagnoli, ungheresi, americani non avevano che una parola sul labbro, Garibaldi, che ha un palpito di cuore di dolore. In quel punto tutti si comprendevano, si sentivano fratelli, perché tutti si sentivano battere in petto un qualcosa dell'eroe. Tutti anelavano di volare allo scoglio immortale dove le attendeva la salma di quel grande che amava tutte le patrie perché amava intensamente, santamente la sua. Arrivano, sbarcano, l'isoletta non li cape tutti. Sembra quasi che la voce di Garibaldi li abbia chiamati come già altre volte per arruolarsi sotto le sue bandiere. Per quasi di vederlo assurgere maestoso dalla bara con la camicia rossa, lo sguardo fulmineo, la spada in pugno per guidarli alla vittoria. Ma ahimè, la salma giace inerte nel suo lettuccio, coperta di un velo nero, e sul volto degli accorrenti non brilla la letizia del cimento, ma tremulano mal frenate le lacrime. Tutti piangevano, tutti parlavano di lui. Tutti avevano un aneddoto, un episodio da narrare, da ricordare. L'epopea garibaldina sfilava sotto gli occhi delle persone, dei veterani, dei reduci, dei mille, mutilati, feriti, decorati. La mattina era fosca, minacciava una burrasca, tuttavia si lavorava alacremente per i preparativi dei funerali che dovevano aver luogo quel giorno. Parecchi operai stavano lavorando per improvvisare sulla strada circolare intorno alla casa di Garibaldi perché potesse sfilare il corteo. Si schieravano i pennoni ai lati della strada, si preparavano le faci da accendere tutta la notte. Il maestro di musica Canepa, reduce sassarese, aveva preparato una marcia funebre. Intanto continuavano ad arrivare rappresentanze da Genova, da Roma, Napoli, Palermo e altre città. Numerose navi stavano ancorate sul canale. Ma entriamo nella casa del generale. Quattro gruppi di carabine sono disposti intorno al letto. In un canto c'è la bara coperta da un ricchissimo drappo ricamato, mandato dal municipio di Sassari. Fra i quadri appesi alle pareti si notano i bellissimi ritratti di Mazzini e del Presidente della Repubblica di Montevideo. Vi sono anche i diplomi delle società che nominarono Garibaldi loro presidente. La sala, che serviva per pranzare quando arrivavano amici, contiene fra gli altri mobili la poltrona articolata con leggio, una spinetta, e alla sinistra di questa il modello di un piroscafo. Una tavola rotonda con su 3 volumi inglesi e un album con il ritratto d'Émile. Sopra un'étagère vi sono pure due armoniche, l'armatura di maglio, un calendario americano fermatisi alla data della morte e due carrozzelle. Il cadavere è vestito come quando Garibaldi si recò a Milano. Ha la camicia rossa e la bocca del generale è semiaperta. Il volto sereno, quasi sorridente, è velato. Sul petto furono deposti dei fiori. Fanno la guardia d'onore i rappresentanti dei mille, dei reduci, dei marinai. Arrivano i dottori Todaro e Pini, inviati dal governo. Constatarono che la salma del generale era perfettamente conservata. Sul corpo di Garibaldi si trovavano 10 ferite di arma da fuoco e di arma bianca. La bara fu portata da 2 dei 1000, da un soldato e da un marinaio. Il tumulo, ove fu deposta nel cimitero di Caprera, fra le tombe di Rosa ed Anita, figliuole di Garibaldi, morte piccine, è lungo 2,60 metri e largo 1 metro. Verso le 10 arrivarono il principe Tommaso, i ministri Zanardelli e Ferrero, le rappresentanze della Camera del Senato ed altre sopra 3 navi da guerra e 8 mercantili. Si sollecitarono i funebri per le ore 3. Lo sviluppo della processione dell'isola era di 2 chilometri. I carridi fecero 17 colpi di cannone. Un'ora dopo arrivò l'esploratore con altri vapori carichi di deputazioni, poi il Washington che sbarcò una compagnia di soldati. Alle 3 alcuni superstiti dei 1000 si accostarono con reverenza al letto dove era deposto Garibaldi. La salma venne posata nella bara. Sopra questa fu stesa la coltre funeraria e la processione sfilò mesta, silenziosa. Oltre alla famiglia, al Duca di Genova e alle rappresentanze ufficiali, vi erano più di 400 rappresentanze di municipi, di province, di società, di reduci, di veterani, di operai. Giunti al padiglione, stato preparato sul piazzale, si fece sosta per udire i discorsi dei ministri e dei rappresentanti della Camera del Senato. Poi si risalì al cimitero. Lo strazio generale dei cuori non permise di parlare. Molti avevano gli occhi gonfi di lacrime, alcuni singhiozzavano. Appena deposta la bara scoppiò la burrasca che aveva covato tutta la mattina. I venti si scatenarono furiosamente sull'isola. I cavalloni del mare incutevano spavento per il loro succedersi sempre più minaccioso. Pareva volessero inghiottire lo scoglio. Le navi ancorate si agitavano come fuscelli di paglia sulle onde. Era uno spettacolo tremendo e maestoso, degno della cerimonia. Anche il cielo univa la sua voce, i suoi lamenti a quelli dell'umanità. Il prefetto, i sindaci, le autorità, reduci, mille, gli operai erano confusi insieme nelle case, nelle stalle, nei magazzini. Donne, fanciulli, senatori, deputati, generali stavano ammucchiati a bordo della Sardegna, del Galileo, del Marco Polo. Molti caddero in mare, ma per buona sorte poterono essere salvati. A cagione dell'uragano, le rappresentanze che si trovavano a bordo del Candia e del Brindisi non poterono sbarcare. Verso la mezzanotte una barca dal Washington portò i viveri a Caprera per le affamate rappresentanze. La burrasca infuriò tutto il giorno 9, sicché i vapori e le fregate non poterono partire e Caprera rimase senza comunicazioni con la terra. Ed ora, che su quello scoglio rimasto deserto per la morte di Garibaldi, regna il silenzio, rotto soltanto dal flagellare dei marosi e del fischiare dei venti. E facciamo una visita alla casa che fu abitata da quel grande dal 1854 fino al giorno della sua morte. In quella casa che egli fabbricò con le sue mani, che tanto amò, che non avrebbe scambiato con una reggia, a quell'orto, a quel giardino che gli coltivò, a quegli alberi, a quei fiori che gli piantò ed allevò, che gli furono compagni nella solitudine, amici quasi, diremmo, nella prospera e nell'avversa fortuna. Quivi, ogni zolla, ogni fiore, ogni cosa, hanno un linguaggio eloquente, perché quivi, quel grande, meditò le sue imprese gloriose. Quivi si rifugiò per godere la pace, quivi attinse al coraggio, la fede, la costanza per sfidare i pericoli, superare gli ostacoli, trionfare dei nemici della patria, della libertà. Caprera è e sarà in eterno santuario dell'eroe, sia che le di lui spoglie e le ceneri rimangono quivi e vengono trasportate altrove. I pellegrini visiteranno di preferenza commossi e riverenti quel modesto tumulo fra le tombe delle sue figliole Rosa e Anita, l'una delle quali gli ricordava la sua pietosa vecchia madre, l'altra impareggiabile sua consorte. E il mare e i venti mormoreranno eternamente intorno a quella tomba una prece misteriosa. Per una strada carrozzabile e tortuosa si arriva in un quarto d'ora ad una casetta lunga e bassa, bianca, con finestre verdi, circondati di fiori ed un cancello di ferro del colore delle persiane. C'è un giardino davanti ed uno di dietro, al cortile, con pavoni, pollastri, oche e piccioni. Si entra nella camera del generale per una porta preceduta da quattro scalini di granito. Due finestre, una occidente, l'altra a settentrione, danno la luce alla camera. Qui c'è un letticciuolo di ferro sormontato da un baldacchino di velo bianco. Su questo letto parrà sempre al visitatore di vedere disteso il generale, col volto sereno, la bocca socchiusa, la tradizionale camicia rossa, un fazzoletto al collo, un berretto di velluto cremisi ricamato in oro sul capo, il viso color della cera, la barba bionda frammista di peli bianchi, le braccia incrociate sul petto e le mani coperte d'un fazzoletto che nasconde le dita contratte. Tutto ciò che si trova in questa camera verrà religiosamente conservato al posto e donato insieme con la casa all'isola e all'Italia. www.redigio.it e la storia continua.